Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. Sono le 18.45, questa è la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i collegamenti in diretta, le interviste, gli approfondimenti, i servizi della redazione e naturalmente i vostri messaggi al 342-8104-111. Ultimamente siete stati un po' parsimoniosi, per cui vi invito a partecipare come fate di solito alla Newsline serale. È sempre un piacere leggervi, insomma, constatare quello che facciamo in qualche modo vi coinvolge, no? Quindi è importante. Partiamo con la cronaca, perché ci sono stati momenti di tensione questa mattina davanti a una ditta in via Galcianese a Prato. Durante lo sciopero organizzato da Succobas si è verificata infatti un'aggressione a danni di un sindacalista, Arturo Gambassi, questo è il suo nome. Lo ha reso noto lo stesso sindacato Succobas, che ha diffuso anche un video che mostra come Gambassi venga colpito con calci e pugni e corso di una protesta organizzata insieme agli operai della ditta. Sindacalista è stato aggredito anche dopo essere finito a terra. Alla base della mobilitazione c'è il mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori che, secondo quanto riferito a Subcobas, non percepirebbero il salario dallo scorso mese di marzo. In questi momenti è in corso una mobilitazione proprio organizzata dal Subcobas sul luogo dell'aggressione. Linea in diretta per noi a Giorgio Bernardini. A te la linea, Giorgio.
Ciao Domenico, sì, siamo proprio qui alla manifestazione del Succobas in via Galcianese a Prato, proprio di fronte alla fabbrica dove è avvenuta l'aggressione questa mattina ad Arturo Gambassi, che ha declamato per primo davanti al megafono le ragioni di questo sciopero. Dunque anche diciamo una buona notizia il fatto che stia bene, perché l'aggressione, come tu l'hai descritta effettivamente, come si vede dalle immagini, è stata molto violenta, ma lui sta bene. Lui è un sindacalista storico del Succobas. A fianco a me c'è un'altra sindacalista storica del Succobas, che è Francesca Ciuffi, alla quale chiediamo spesso lumi su quello che sta succedendo. Ti dico subito che qua ci saranno almeno un centinaio di persone assiepate davanti alla fabbrica. Abbiamo visto tanta gente comune, ovviamente gli operai in protesta, ma anche personalità della politica e, se posso aggiungere anche una cosa insolita, del sindacato, altri sindacati come la CGIL. È venuto il segretario della CGIL Prato Pistoia, Daniele Gioffredi. Non è una cosa molto usuale, magari chiediamo ancora meglio più tardi a Francesca Ciuffi che cosa ne pensa, però prima di tutto vogliamo chiedere perché a Francesca c'era questa protesta, perché...
No, oggi noi stavamo scioperando davanti alla stamperia Mix perché gli operai che un anno fa hanno conquistato contratti regolari e il diritto a lavorare 8 ore al giorno e non più 12, non vedevano gli stipendi pagati da marzo, quindi erano indietro di 2 mesi di stipendi. Per questo motivo stamani abbiamo organizzato una mattina di sciopero davanti all'azienda ed è in questo contesto che Arturo è stato aggredito dal padrone della fabbrica.
Vediamo, Francesca, una cosa anche abbastanza particolare, la voglio trasferire subito a chi ci ascolta. Da una parte della strada c'è la protesta, dall'altra parte ci sono alcune persone, in questo caso cinesi imprenditori, che sono riconducibili, poiché voi siete spesso a manifestare, anche alla proprietà o comunque alla direzione in qualche modo di fatto di alcune delle fabbriche dove protestate. È una cosa piuttosto strana.
Sì, non sappiamo perché siano qua. Qua davanti effettivamente ci sono i padroni della New GJ, dove siamo in sciopero al macro lotto 1 da più di 2 settimane, sono padroni dell'Euro Ingro, del ristorante Scintilla, dove già Arturo tra l'altro era stato preso a bottigliate in testa qualche mese fa. Non sappiamo se sono venuti anche loro a chiedere scusa, come poi ha fatto stamani il titolare della stamperia Mix, ma se sono venuti qua per pensare di spaventarci, forse ancora insomma non hanno capito di cosa è fatta questa comunità. Oggi ci sono addirittura degli operai che dopo la pausa non sono rientrati al lavoro, di altre fabbriche, per poter essere qua a questo presidio. La nostra comunità è fatta di una forza che si è costruita in questi anni e si continua a costruire grazie alla solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, e quindi questa forza non è qualcosa che si può pensare di fermare con i calci e con i pugni.
La situazione fisica, Domenico, lo dico a te, agli ascoltatori, è questa qua. Tra poco partirà un mini corteo che insomma toccherà via Galcianese, che è una via ad ovest della città. Ci sono diversi esponenti delle forze di polizia anche. Chiedo a Francesca un'ultima domanda: la presenza di un sindacato che non è il Succobas, che è appunto quello maggiore anche per iscritti dei sindacati confederali, che cosa significa per voi?
Ma noi siamo sicuramente contenti che dopo decine di aggressioni che ci sono stati in questi anni, finalmente altri sindacati confederali oggi abbiano deciso di partecipare a questo presidio. Il punto è che purtroppo noi siamo sicuri che aggressioni come queste succederanno di nuovo, quindi la domanda non è se risuccederanno di sicuro, perché ancora sono sono tanti i padroni di questa città che pensano di poter risolvere così le vertenze sindacali. La domanda è: che cosa faranno le istituzioni di questa città quando queste aggressioni risuccederanno? Perché negli scorsi anni abbiamo visto anche il sindaco Biffoni ai suoi scorsi mandati mettere in dubbio la legittimità degli scioperi dei lavoratori e porre l'accento su il fatto che forse stare davanti ai cancelli non era la cosa giusta da fare. Ci chiediamo che cosa succederà dopo queste elezioni, chi sarà eletto sindaco, come si comporterà di fronte agli operai che sono stati gli unici negli ultimi 30 anni a far emergere come si lavora dentro le fabbriche di Prato e a provare a cambiare questa cosa.
Ringrazio Francesca Ciuffi, non ho nient'altro da aggiungere. Se non hai domande tu ti restituisco la linea, Domenico.
No, grazie Giorgio, grazie. Naturalmente poi ci fossero insomma gli aggiornamenti, tu sei lì, puoi intervenire quando vuoi. Intanto direi grazie e buona serata, grazie a Giorgio Bernardini. Dicevamo della politica, ci sono manifestazioni di solidarietà, il Partito Democratico della Toscana parla di un fatto gravissimo, quello che è accaduto appunto con l'aggressione del sindacalista. Sono intervenuti sulla vicenda anche Di Sanso e Furfaro del Partito Democratico, esprimono piena solidarietà. Arturo stava facendo il suo lavoro di sindacalista insieme ai lavoratori in sciopero, mentre discuteva il mancato pagamento è stato colpito con pugni e calci, un episodio grave, condanniamo con fermezza e insomma condanna da parte della politica piena e ferma per l'episodio che vi abbiamo raccontato e che è accaduto questa mattina in via Galcianese a Prato. Sono tre i nomi dei candidati per il garante dell'infanzia della Toscana che andranno al voto del consiglio regionale nella prossima seduta: Stefano Scaramelli, Luciano Trovato e Paolina Pistacchi. Stamattina la commissione affari istituzionali del consiglio regionale ha votato parere favorevole all'ammissibilità della rosa dei nomi da inviare in consiglio. L'aula voterà sui tre nomi a scrutinio segreto. La designazione di Luciano Trovato è stata proposta in commissione affari istituzionali dal gruppo di AVS. Fratelli d'Italia ha portato il nome di Pistacchi. La capogruppo di Fratelli d'Italia e componente della commissione affari istituzionali Chiara Laporta ha parlato di una mattinata in commissione molto lunga e caotica. Il presidente Gianni ha detto: Laporta durante lo scorso consiglio ha cambiato le regole in corso d'opera, noi ribadiamo che riteniamo questo iter illegittimo. Detto questo, rispetto a un nome che è irricevibile, cioè quello di Trovato, dice Laporta, è un nome che non rispetta l'articolo 5, cioè i requisiti minimi e comprovati di esperienza, ovvero quello di Scaramelli. Basandoci sui curricula che ci sono pervenuti, abbiamo individuato tra le autocandidature il nome della dottoressa Pistacchi dell'Istituto degli Innocenti. Vedremo come andrà a finire questa che si configura sempre più come una vera e propria telenovela della politica toscana. Via libera intanto all'estensione della linea tranviaria che dall'aeroporto di Peretola arriverà a Sesto Fiorentino. Infatti è arrivato dall'ENAC l'ultimo parere di una lunga serie necessaria per far partire i lavori per la linea 2.2 entro quest'anno. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Era l'ultimo di una lunga serie di pareri, adesso è arrivato dall'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, perché per la linea 2.2 c'è di mezzo anche l'aeroporto. L'estensione della linea della tranvia Vespucci riguarderà proprio il tratto che va dall'aeroporto fiorentino di Peretola, già collegato alla città, fino alla stazione di Santa Maria Novella, fino a Sesto Fiorentino, passando per il polo scientifico. L'approvazione del progetto è dunque ora definitiva e possono partire le procedure per la gara d'appalto integrata e la partenza dei lavori entro quest'anno. Per il primo tratto dall'aeroporto al polo scientifico sono al momento a disposizione 234 milioni di euro tra risorse proprie della regione e fondi europei, con l'impegno di terminare i lavori entro il 2029. Si tratterà di un percorso di 7 chilometri, 11 fermate, 3 parcheggi scambiatori per le auto e un deposito per il rimessaggio dei tram. Il percorso dall'aeroporto, il tram correrà lungo il viale 11 agosto accanto alla scuola Marescialli, per poi svoltare a sinistra, passare dalla stazione ferroviaria di Castello, raggiungere il polo scientifico e infine arrivare al centro abitato di Sesto. Una linea utile non solo ai fiorentini e ai sestesi, ma a tutti i pendolari della tratta Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato, che potranno scendere a Castello per raggiungere il resto della città in tranvia. Sono infine in arrivo nuovi fondi sia per il prolungamento della linea da Careggio all'ospedale Meyer, sia per il progetto di tranvia tra Campi e Prato.
Arriva ad uno nuovo snodo cruciale il cantiere per un tratto cittadino all'autostrada dell'acqua nel centro di Firenze, che ha preso il via nei mesi scorsi con la posa delle nuove condotte nel tratto tra Lungarno Pecori Girardi e Lungarno Colombo. Un'opera complessa che prosegue da venerdì 15 a domenica 17 maggio, quanto già fatto nel maggio 2025 con i lavori su Piazza Donatello e Piazza Beccaria, e che permetterà il raddoppio di un ulteriore tratto dell'intera rete di adduzione idrica, che consente di distribuire l'acqua potabilizzata nell'impianto fiorentino dell'Anconella ai comuni dell'area metropolitana Firenze, Prato, Pistoia. Sandra Salvato ha sentito Roberto Biondi, che è un tecnico di Publiacqua.
L'intervento che ci accingiamo a realizzare è la messa in esercizio di un tratto, di una nuova condotta, quindi la nostra autostrada dell'acqua, che si dirama dall'impianto dell'Anconella verso la città metropolitana e le province di Prato e di Pistoia. Il tratto interessato dai lavori è sul Lungarno Colombo, all'altezza del Ponte Averazzano, fino a Lungarno e La Zecca, in prossimità della caserma dei Carabinieri. È un tratto di circa 1,6 km, interferente con la nuova linea tranviaria, e viene sostituito completamente con tutta una serie di organi di manovra, di camerette, di organi idraulici, innanzitutto anche per migliorare e ammodernare la nostra rete. È una sostituzione di una condotta che risale agli anni 80, quindi che ha già compiuto il suo ciclo di vita naturale, e quindi è un ammodernamento della nostra infrastruttura. I lavori inizieranno venerdì 15, la sera, a cavallo del sabato, con la chiusura del tratto di rete che è in uscita dall'impianto dell'Anconella, dal tunnel d'Arno, e l'altra chiusura che viene fatta è in prossimità del centro storico, quindi i grossi disagi avremo come mancanze d'acqua saranno nella zona di Campo di Marte, e la zona Coverciano e la zona Centro Storia.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Alcune decine di studenti, sindacati, docenti sono scesi in piazza a Firenze questa mattina aderendo alla mobilitazione nazionale contro la riforma degli istituti tecnici e professionali, contro il precariato nelle scuole e la guerra. USB e Cobas hanno promosso un corteo partito a piazza Santa Maria Novella, è arrivato poi in piazza Vittorio Veneto, dopo essere transitato alle parti del consolato statunitense. Piazza Vittorio Veneto perché al teatro in maggio si riunivano le principali autorità dell'Unione Europea, come poi vi racconteremo dopo. Dario Furnari di USB Firenze ha detto: l'Europa per noi significa patto di stabilità e politiche d'austerità. Lo sciopero, a cui hanno aderito anche in realtà il territorio e studentesche, nasce proprio per opporsi ai processi, dice l'USB, di trasformazione della scuola pubblica statale, alla riforma dei tecnici, ai tagli agli organici, all'inclusione e legami con l'industria militare. Un corteo anche a Pisa, dove un centinaio di manifestanti ha sfilato per le vie del centro in occasione dello sciopero promosso dalla CGIL, oltre che dai sindacati di base, per una serie di rivendicazioni che spaziano dalle condizioni salariali alla riforma degli istituti tecnici, appunto, fino alla posizione, alla politica, ai tagli governativi per, come dicevamo, finanziare l'economia militare. A proposito di presidi sindacali, oggi davanti all'ospedale di Torregalli a Firenze, presidio dell'FP e della SPCGL, per dire cosa? Lo chiediamo a Simone Baldacci della Funzione Pubblica CGL. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e a tutti gli radioascoltatori. Abbiamo fatto un presidio per due motivi principali. Il primo è la grave carenza di personale sanitario e amministrativo che stiamo vivendo in questi ultimi 4 anni. L'ultimo piano occupazionale ha registrato la perdita di altre 200 unità rispetto al 2025, e la situazione soprattutto nei reparti di degenza è veramente al limite del sopportabile. Non abbiamo la possibilità di aumentare i turni degli operatori sociosanitari la notte. I pazienti che ormai sono, diciamo, ospitati nei nostri ospedali sono tutti pazienti altamente complessi che hanno bisogno di una grande attività di assistenza molto elevata. E quindi siamo scesi in piazza, abbiamo scesi a Careggi, oggi eravamo a Torregalli, l'altra settimana a Borgo San Lorenzo, andremo a Empoli, continuiamo a denunciare questa grave perdita di personale, la mancata sostituzione di tutte le gravidanze e soprattutto la cosa un pochino che ci fa arrabbiare più di tutti, i risparmi ottenuti dalle richieste di part-time volontarie dei lavoratori, vanno a coprire i buchi del bilancio della ASL e non vengono riimpiegati come dovrebbero in assunzioni. E l'altro aspetto invece è Torre Galli, che è un ospedale anni 70, costruito negli anni 70, che non ce la fa più e non sono stati fatti nessun tipo di manutenzione, e quindi abbiamo dei reparti di degenza con camere da letto da 4 da 5 posti, mancano i servizi igienici, non c'è possibilità di fare le docce in un reparto di degenza normale, e quindi siamo scesi in piazza per dire basta, perché veramente lavorare in queste condizioni è sempre più difficile.
Grazie Simone Baldacci, funzionario pubblico CGL, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Quarta stagione di Spazi di Scienza, un viaggio tra le meraviglie del sapere in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati, quelli della rete toscana dei musei scientifici. La quarta stagione è dedicata a fuoco, acqua, terra, aria, quattro elementi per otto racconti di oggetti, persone e scoperte che hanno fatto la storia. Puntate disponibili dal 28 aprile gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast. Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
25% di sconto sui prodotti a marchio Coop. Ma sì, nei punti vendita Coop Fi fino al 30 giugno. Ogni 15 giorni, su un reparto diverso. Dal 2 al 15 maggio, lo sconto è sugli articoli per l'igiene della casa e della persona. Detersivi e prodotti per la pulizia, pannolini, assorbenti, saponi, creme, dentifrici e tanto altro. Quale sarà il prossimo reparto in promozione? Scoprilo sull'app Coop Fi o su coopfirenze.it. Iniziativa valida per i soci Unicoop Firenze.
Coop Fi, conviene sempre, ovunque.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 8 maggio alle 14.30.
Volare Festival, quinta edizione, 16 e 17 maggio, Ultravox Firenze, Prato della Tinaia, Parco delle Cascine, mongolfiere, voli in elicottero, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Ingresso libero, con il sostegno di Toscana Aeroporti. Info su lenozzedifigaro.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un viaggio ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini di studio. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno, sono 5 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno per un veicolo in avaria. E sempre sulla strada di grande comunicazione c'è una coda allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve. Passiamo alla 1, 4 km di coda in aumento tra Incisa Reggello e Valdarno, direzione Roma, materiali dispersi in carreggiata a seguito di un incidente. Verso Bologna 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico per un veicolo in avaria. Segnalate code a tratti anche sulla 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. E per quanto riguarda i treni, ricordo la circolazione nel nodo di Firenze è ancora rallentata per un guasto tecnico alla linea. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stamattina Firenze è stata un po' la capitale dell'Europa con varie presenze istituzionali, l'epicentro è stato Palazzo Vecchio, il Teatro Immaggio Musicale Fiorentino, Palazzo Vecchio per l'intitolazione di una sala. David Maria Sassoli, giornalista ex presidente del Parlamento Europeo, deceduto l'11 gennaio 2022, dove intitolazione a cui era presente la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, poi invece al Teatro Immaggio Musicale Fiorentino c'è stata la cerimonia per il 50 anni dell'Istituto Universitario Europeo, cui ha partecipato con un videomessaggio anche Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, oltre che il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Dicevamo di Palazzo Vecchio, della sala intitolata Sassoli, sentiamo, c'era anche la moglie, la figlia di Sassoli, naturalmente sentiamo la sindaca di Firenze Sara Funaro.
Il gesto di stamattina, per cui voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale, di intitolare una sala a David Sassoli, seconda intitolazione a Firenze, è un gesto importante soprattutto perché avviene in questa giornata, avviene nella giornata dei 50 anni dell'Università Europea. Avviene in una giornata in cui si celebrano e si fanno riflessioni su quelli che per lui erano i valori in assoluto più importanti. David credeva nell'Europa più di chiunque altro, per lui era un faro, un obiettivo da raggiungere, da consolidare e da rafforzare sempre di più. E sono felice che sia stata scelta di intitolare una sala in cui ci si confronta, si discute, dove i consiglieri, maggioranza e opposizione, si confrontano insieme e cercano di trovare la sintesi tra le varie proposte, perché anche questo faceva parte dello spirito e della modalità più profonda di procedere e di lavorare di David Sassoli. David era uomo di dialogo, uomo di confronto, era uomo di sintesi, era uomo che riusciva a tenere relazioni e a creare ponti, e amava profondamente questa città.
Davide aveva un legame profondo con Firenze, credeva profondamente in un'Europa della solidarietà che non lascia indietro nessuno, eredità, una prospettiva da seguire, questo quanto affermato invece la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, sentiamola al microfono di Chiara Brilli.
La politica dovrebbe sempre essere una forza al servizio del bene comune. David diceva: l'idea stessa di Europa si fonda sul valore della sua storia, sull'intelligenza e la creatività dei suoi cittadini. Questo è ciò che siamo ed è proprio questa idea che continueremo a difendere. Al suo ultimo Consiglio Europeo da Presidente del Parlamento Europeo parlò di un'Europa della speranza in un periodo molto difficile. Un'Europa che innova, che protegge, che sia faro. E questa visione non è un'eredità del passato, una responsabilità per il nostro presente. In un mondo segnato da crisi e da guerre ai nostri confini, David ci ha insegnato che non possiamo permetterci di dimenticare perché siamo uniti. Siamo uniti per la pace. E ripeteva spesso che non ci vuole coraggio per costruire muri, ci vuole coraggio per abbatterli.
Queste dunque le parole di Metsola, ma come dicevamo, tanti gli interventi, la stessa Metsola peraltro ha toccato anche altri temi, ha detto lui appunto è un progetto di pace, non dobbiamo cedere all'intolleranza, non dobbiamo lasciarci trascinare da una filosofia che sta crescendo in Europa di intolleranza, di meno dignità di un paese nei confronti di un altro. Poi ha parlato della necessità di un'unione energetica. Fino ad oggi la penisola iberica è completamente indipendente dal resto del continente, Spagna e Portogallo sono quasi completamente riforniti di energia solare ed eolica, perché non possiamo fare la stessa cosa in altri paesi, ha dichiarato Metsola, che poi ha sottolineato l'Europa è una superpotenza, serve però essere più leader. Era presente invece al Teatro in Maggio Musicale durante le celebrazioni per i 50 anni all'Istituto Universitario Europeo, Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che ha detto: lo scorso anno abbiamo investito tanto per cominciare a costruire la difesa europea, questa è una cosa molto importante, abbiamo imparato, infatti, ha detto Costa, che pace senza difesa è solamente una illusione. E al Teatro del Maggio è arrivato anche il videomessaggio della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che tra le altre cose ha detto: ci troviamo ad affrontare una nuova crisi energetica, gli effetti del cambiamento climatico, la guerra della Russia al nostro continente, il ridisegnarsi delle alleanze globali, globali. Il nostro compito è chiaro: l'Europa deve liberarsi dalla tirannia della crisi globale. Dobbiamo assumerci, ha detto von der Leyen, responsabilità della nostra difesa e della nostra sicurezza. Dobbiamo garantire l'energia, la tecnologia, le materie prime e i mercati di esportazione di domani, e dobbiamo avere la libertà di poter determinare il nostro destino. Questa è l'Europa, ha chiosato von der Leyen. La scelta degli Stati Uniti come sede del prossimo congresso mondiale dei matematici divide la comunità scientifica internazionale. Anche da Pisa arriva infatti una richiesta precisa: spostare altrove l'edizione 2026 dell'ICM, cioè il più importante appuntamento della matematica a livello globale. Sentiamo perché da Sandra Salvato.
Da Pisa arriva una presa di posizione che si inserisce in un dibattito ormai internazionale: spostare fuori dagli Stati Uniti il prossimo congresso mondiale dei matematici. Sono una cinquantina gli studiosi pisani che hanno aderito all'appello promosso dal movimento Move the 2026 ICM out of the US, sostenuto già da oltre 2400 scienziati nel mondo. Al centro della protesta c'è l'edizione 2026 dell'International Congress of Mathematicians, prevista a Filadelfia, appuntamento che ogni quattro anni riunisce la comunità matematica internazionale e durante il quale vengono assegnati premi prestigiosi come la medaglia Fields. Nella petizione si parla di visti difficili da ottenere, controlli rafforzati alle frontiere e procedure considerate sempre più imprevedibili per studiosi provenienti da alcuni paesi. Una situazione che, secondo i promotori, rischierebbe di limitare la partecipazione di ricercatori e ricercatrici da diverse aree del mondo. Gli scienziati chiedono quindi che il congresso possa svolgersi in un luogo capace di garantire accesso e sicurezza a tutti, senza discriminazioni legate a nazionalità, religione o provenienza geografica. Tra le preoccupazioni espresse ci sono infatti possibili controlli discriminatori e la difficoltà per gli studiosi provenienti da paesi coinvolti in tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti. I firmatari ricordano inoltre un precedente recente: nel 2022 il congresso avrebbe dovuto svolgersi in Russia, ma fu trasferito proprio a causa delle restrizioni internazionali. Per questo l'International Mathematical Union sta cercando una sede alternativa. La credibilità di un congresso globale dipende anche dalla reale possibilità di partecipazione per tutta la comunità scientifica.
Il 24 e 25 maggio, come sapete, si vota per le elezioni amministrative anche in Toscana. Sono 20 comuni toscani che andranno al voto, tra questi piccoli comuni con poche centinaia di abitanti come Capraia Isola, ma anche capoluoghi di provincia come Arezzo, Pistoia, Prato e città comunque rilevanti come Viareggio. Ogni sfida elettorale racconta una storia diversa. Allora, questa mattina abbiamo fatto il punto con i giornalisti del Corriere Fiorentino, Simone Dinelli, sulla città di Viareggio, e con Salvatore Mannino sulla città di Arezzo.
Viareggio, diciamo che stavolta c'è molta attesa per il fatto che, non potendosi ripresentare il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro giunto alla fine del secondo mandato, si addera un po' tutto, no? Quindi è una partita sulla carta sicuramente aperta. Ha questa caratteristica, questa curiosità, che a giocarci la vittoria saranno con tutta probabilità tre donne. Con tutta probabilità ci sarà il primo sindaco donna della storia, insomma. È una campagna vivace, proprio perché, insomma, sembra una partita aperta che probabilmente si decide al ballottaggio. È difficile, insomma, attendersi un verdetto già al primo turno, e quindi, insomma, ecco, sono settimane anche divertenti, insomma, da seguire giornalisticamente. Diciamo che il sindaco uscente Giorgio Del Ghingaro ha puntato ha disegnato come suo erede Sara Grilli, e Sara Grilli sarà sostenuta dalle liste civiche che hanno appoggiato lo stesso Del Ghingaro in questi anni. Più, e questa è stata, diciamo, una delle curiosità degli ultimi mesi, a fianco di questo movimento civico ci sarà il centrodestra. Questo chiamava l'appoggio esterno, alla fine poi si è tramutato in una coalizione poi che sosterrà Sara Grilli alle elezioni comunali, con questa particolarità che il centrodestra non presenterà i suoi simboli ufficiali.
Sul versante del centrosinistra che cosa accade invece?
Ma qua la situazione è più chiara, nel senso che ci sono state le primarie, il 15 marzo, alla quale hanno preso parte Federica Maineri, che era la candidata del PD, che poi è risultata vincitrice. Anche il Movimento 5 Stelle appoggia Federica Maineri, Alleanza Verdi Sinistra appoggia Federica Maineri, quindi, cioè, diciamo, lei è proprio la candidata ufficiale del centro-sinistra. E poi c'è Maddalena Marcucci, presidente uscente della Fondazione Cardemale, che si è definita lei stessa una indipendente di centro-sinistra, e si presenta con una coalizione formata da 6 liste. Sono liste civiche, nel senso che non ci sono simboli di partito in queste liste, alcune vengono dal, diciamo, dal mondo del centro-sinistra. C'è anche una lista civica presentata da un ex consigliere comunale della Lega, Alessandro Santini, quindi insomma c'è anche una lista invece che proviene, diciamo, dal mondo del centro-destra, e diciamo che sono loro tre, insomma, che alla fine si giocheranno la vittoria.
Salvatore Mannino, portaci ad Arezzo per capire lì che cosa succede, se sei d'accordo.
Guarda, qui la campagna elettorale è, diciamo, un pochino più semplice e tradizionale, nel senso che i candidati a sindaco sono sei, quelli che contano realmente sono tre. Il candidato del centro-sinistra, che è Vincenzo Peccarelli, che è un usato sicuro, ex assessore regionale, ex presidente della provincia, ex segretario dei DS, quindi con una lunghissima carriera alle spalle. Il candidato del centrodestra, che è il Piero Comanducci, che è stato assessore nella prima giunta Ghinelli nel 2015, che poi si era, diciamo, fatto da parte, che ora è tornato, diciamo, come il candidato forte, che è capace di riunificare tutto il centrodestra. E poi c'è un candidato civico, che è Marco Donati, che viene da una storia particolare, nel senso che è stato deputato del PD, deputato renziano, dopodiché è uscito dal partito, si è allontanato anche da Renzi, ora una posizione centrista, insomma, quindi, diciamo, è il quadro. Gli altri tre candidati, diciamo, fanno soprattutto tappezzeria e dovrebbero portare via soltanto percentuali abbastanza ridotte. Per quello che riguarda i sondaggi, ci sono dei sondaggi che danno il centrodestra unito al 40-45%, Ciccarelli al 30-35% e Donati al 15-20%. Quindi evidentemente è una partita che dovrebbe risolversi al secondo turno, e probabilmente diventerà una partita competitiva, una partita che si giocherà per poche centinaia di voti, se il centro-sinistra e Ceccarelli riusciranno a trovare un'intesa con Donati, un'intesa che non è stata possibile trovare in fase di presentazione delle liste. Quindi quello è il momento in cui si gioca la partita decisiva. Quando è questo, la campagna è una campagna abbastanza dimessa, perlomeno per chi è abituato, diciamo, alla politica come era una volta, ai comizi, a tutto il rumore che si faceva. È una campagna che si gioca principalmente sui social.
Sono Elena, team comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro, per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 6 maggio, Maurizio Bettini presenta L'Antropologia del Mondo Antico. Il Mulino Editore introduce Fabio Dei.
La democrazia del corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria a cango@gmail.com.
Giovedì 7 alle 20 e venerdì 8 alle 19, la compagnia AXE di Giulianna Anzillotti in La Terra non può fare a meno del cielo, una coreografia che esplora l'anelito dell'elevazione spirituale dell'uomo. I corpi diventano un ponte tra materia e trascendente, dando voce al desiderio di infinito di tutti. Controradio.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah.
Con Contro la guerra, 9-10 maggio, la Brilla, Chiesa, Massarosa, giorni di conferenze, laboratori, esposizioni, arte in difesa della Costituzione contro la militarizzazione della società. Ne abbiamo parlato con Max Strata, Versilia contro la guerra.
Ma allora, intanto nasce dal lungo lavoro che il forum ha svolto in questi anni a Viareggio, in tutta la Versilia, e nasce dall'esigenza di cercare realizzare una forma di incontro e poi di uscire da questo incontro con delle proposte concrete sul tema della guerra, o per meglio dire delle guerre. Questo sarà un incontro territoriale che coinvolge le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara.
Si tratta di uno o due giorni, come diciamo, ci siamo dentro molte cose, molti dibattiti. Com'è la sensibilità nei territori, appunto, a cui è rivolta la manifestazione rispetto ai temi della pace e della guerra, per quello che avete potuto verificare nei mesi scorsi?
Sì, l'attenzione è alta, ovviamente ha influito moltissimo tutta la vicenda di Gaza, il genocidio, ma questi sono territori che storicamente si sono sempre battuti per la difesa della Costituzione, per la pace, contro la guerra, e quindi il terreno è fertile da questo punto di vista. Quindi noi contiamo di avere una massiccia partecipazione, ma continuiamo a invitare le persone a venire, anche perché effettivamente il nostro programma è ricchissimo, come tu hai già detto, e è un contenitore che veramente ospiterà da docenti universitari, ricercatori, ma soprattutto attivisti, medici che sono stati nei teatri di guerra. Ci sono anche attività tipo artistico, quindi insomma è veramente, come dire, sarà una o due giorni veramente densa.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera, come vi preannunciavo nelle anticipazioni, ci parla del pistacchio. Pistacchio che è un frutto che ha avuto un boom dal punto di vista del consumo, al di là dello snack negli ultimi anni, incredibile. Ma lo sapete voi, ad esempio, che immagino che se vi dico pistacchio, la massima parte di voi l'accosteranno alla Sicilia, Bronte in particolar modo. Ma ad esempio, lo sapete che il pistacchio si coltiva anche in Toscana, e lo sapete che che tra i paesi maggiormente produttori del pistacchio c'è l'Ucraina, c'è l'Iran, e che la chiusura dello stretto di Hormuz sta facendo lievitare i prezzi, sta mettendo in crisi tutta l'economia intorno al pistacchio? Beh, se non lo sapete, ora vi raccontiamo questa storia insieme con Francesco Verdini, che salutiamo e ringraziamo. Grazie di essere con noi, Francesco, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Che
ciao.
Ha impiantato a Falciano, siamo in provincia di Arezzo, il primo pistacchieto toscano. Partiamo innanzitutto dalla tua storia. Come ti è venuto in mente?
No, niente, è nato tutto, diciamo, un po' per gioco. Una passione nostra dettata da alcune amicizie che hanno dei piccoli impianti proprio nel Catanese, nella zona di Bronte, quelle zone là, e in vacanza in Sicilia ci hanno portato a far visita a questi impianti. E un anno uno dei nostri amici, che è proprietario di un piccolo impianto, ci ha regalato tre piante e mi disse: guarda, prova a metterle su da voi in Toscana, guarda che comunque è una pianta piuttosto verace, una pianta che non ha grandi difficoltà. E io, cioè, un po' dubbioso, gli dissi: vabbè, la mettiamo nel giardino, facciamo, non lo so, ma dico, in Toscana da noi
l'avevi interpretata come una pianta ornamentale, diciamo.
Sì, nel senso, gli avevo dato anche poco peso, che poi tra l'altro io totalmente inesperto all'epoca di quello che poteva essere il mondo dei pistacchi, cioè per me potevano nascere sottoterra tranquillamente, non avevo mai visto una pianta. E sì, che è nato così, per gioco, da queste tre piante. Poi negli anni successivi ho visto che avevano comunque attecchito bene, avevano radicato, ho iniziato un pochinino ad appassionarmi, ad informarmi, e da lì niente, le prime curiosità e le prime 50 piante che abbiamo messo in un pezzetto di terra vicino a casa nostra.
E ora quante piante siete?
Ora siamo a 1542 piante messe a dimora, di cui circa 900 già sono produttive, quattro varietà di cultivar, La principale è la Red Aleppo, l'Arnaca, Kern e la varietà bianca.
Questo per dire, quando si dice pistacchio, no? Normalmente noi consumatori così abbastanza comuni pensiamo a un unico frutto, invece ce ne sono davvero tanti. Ci si fanno anche degli ottimi liquori, no? Con i pistacchi.
Degli
vero?
Ottimi liquori, sì, infatti in fase proprio del tutto sperimentale è venuta a cercarci l'azienda, non so se posso fare il nome, ma la Morelli Liquori di...
Vabbè, poi gli chiederemo il...
no, che ci hanno contattato
storica, insomma, di qualità del brand
visto
toscano.
L'innovazione hanno avuto il piacere, insomma, di sperimentare, direi anche con un buon successo, insomma, il primo liquore fatto con i pistacchi toscani è veramente una cosa.
Allora Francesco, mi confermi il fatto che per dirsi pistacchio di Bronte, che è un po', senza nulla levare al marchio toscano, che crescerà naturalmente, deve crescere un po' l'emblema, no, del pistacchio,
certo.
Basta il 50% di prodotto di Bronte per dirsi pistacchio di Bronte, il resto lo puoi prendere dove
allora,
vuoi.
Allora, nella vendita del pistacchio sfuso in realtà no,
okay.
Basta il 50% di pistacchio di Bronte su alcune lavorazioni, perché Bronte comunque, per chi lo conosce, è una realtà piuttosto limitata, cioè è un bel paesone, ma capite voi che non potrebbe mai soddisfare la richiesta mondiale che può avere il brand che hanno creato intorno a Bronte.
Anche
e
perché
quindi...
per l'appunto c'è stato un boom, no, del consumo del pistacchio. Da questo punto di vista, visto che abbiamo parlato di quello che succede nel mondo, Ucraina, Iran sono due tra i principali produttori.
Sì, proprio... Ucraina, Iran, che anche se purtroppo, insomma, da note per non per i pistacchi, ma per le recenti vicende di guerra e quant'altro, insomma, sono tra i soprattutto l'Iran tra i primi produttori al mondo dei pistacchi.
Non a caso, per l'appunto, quello che sta accadendo in Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz sta facendo lievitare normalmente i prezzi, e c'è anche un rischio di forniture per quello che riguarda l'autunno.
Assolutamente, perché io credo che il prossimo anno, per quanto riguarda quello che saranno gli approvvigionamenti, saranno serie difficoltà per quanto riguarda il prodotto che poi arriverà soprattutto dalla zona Iran, e è per questo che già comunque a livello commerciale i prezzi i vari distributori hanno portato il prodotto alle stelle. Purtroppo credo che diventerà sempre più di nicchia.
Almeno fino a quando non si calmeranno le acque. Un'ultima domanda: questa storia del pistacchio toscano, tu sei l'antesignano, poi sono nate anche altre aziende, no, in Toscana, quindi sta creando un piccolo distretto, molto piccolo per il momento, ma ci racconta anche di come il clima sia cambiato, perché prima era difficile impiantare i pistacchieti in Toscana, giusto?
Credo almeno che non fosse stato possibile prima degli ultimi 15 anni, diciamo. Ovviamente è una pianta, diciamo, non tipica delle nostre zone qui della Toscana, quindi climi caldi, climi piuttosto aridi. Però visto i cambiamenti in generale, insomma, del clima, è diventata quasi di ornamentale. Vediamo che in Sicilia producono avocado, producono mango, producono papaye, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile, quindi cerchiamo di adattare un po' quelle che sono le culture anche al cambiamento effettivo del clima.
Grazie davvero di averci aiutato a raccontare questa bella storia, Francesco.
Grazie a voi,
Verdini,
grazie a voi.
Falciani, in provincia di Arezzo, per i pistacchi. Buona serata.
Grazie,
ciao, buon
buona
lavoro.
Serata a voi, grazie mille.
Ciao. E allora, bella questa storia del pistacchio. Io quando ho incrociato ho detto: no, ma è impossibile, in Toscana si coltivano i pistacchi. E invece si coltivano anche i pistacchi, peraltro 500 metri in questo caso, mi sembra. Uccise la moglie e poi tentò di togliersi la vita. L'omicidio avvenne nella loro abitazione di Empoli il 9 giugno 2025. Mauro Caparrini, 85 anni, è stato rinviato a giudizio dal GIP Alessandro Moneti con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla morte della coniuge. Il processo si è aprirà davanti alla Corte d'Assisi di Firenze il prossimo 9 luglio. L'Italia importa l'80% di pesce. L'acquacoltura italiana prova a ridefinire il proprio ruolo nel sistema agroalimentare nazionale, pur mantenendo dimensioni ancora contenute rispetto ai principali competitor mediterranei, punta a rafforzare il proprio ruolo strategico, e quanto emerso dalla giornata di studio la produzione ittica quale componente strategica del sistema agroalimentare nazionale. Un'ultima notizia prima delle previsioni del tempo: parte dalla Toscana l'iniziativa che punta a raggiungere 50.000 firme da depositare per garantire una continuità assistenziale pediatrica in tutto il territorio italiano, estendendo le previsioni della legge toscana. Toscana ha dunque fatto da capofila per la legge regionale dell'agosto 2025, approvando l'istituzione di una rete pediatrica e guardia pediatrica. L'iniziativa, si spiega in una nota, è stata avviata da 80 associazioni e gruppi di genitori insieme, tra cui Trisomia 21. Domani sulla Toscana, parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con possibilità di locali rovesci o brevi temporali pomeridiani sui rilievi occidentali, sereno, velato in serata, e venti deboli moderati dai quadranti settentrionali, mari poco mossi o temporaneamente mossi sul settore meridionale, le temperature minime, il lieve calo, le massime un ulteriore aumento, in particolare sulla costa, sulle province occidentali. È davvero tutto, la linea ora va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi, da Domenico Guarino, ciao ciao.